6 di sera.
A 15 anni ha potuto lasciare la striscia di Gaza con sua mamma, i suoi fratelli e le sue sorelle e da ieri è in cura in Ticino all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Oggi abbiamo incontrato i medici che stanno curando le sue ferite. È la storia di una giovane ragazza palestinese. Il Ticino si è già detto disposto ad accogliere almeno un altro minorenne ferito proveniente da Gaza. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robiani. Quella di oggi è stata una giornata importante anche per la politica nazionale, con i due più grandi partiti svizzeri riuniti in assemblea, l'UDC per discutere dei bilaterali, i socialisti per discutere i premi delle casse malati, e ne parleremo con i nostri inviati. Per la cronaca internazionale, Donald Trump è arrivato in Malaysia, importante perché si prospettano sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Cina. In Sudan, per il quinto giorno di fila, l'esercito paramilitare bombarda la città di Khartoum. Faremo il punto della situazione con il nostro collaboratore dall'Africa e con un'operatrice umanitaria. Andremo a Locarno, poi all'aeroporto, dove oggi sono state presentate le nuove infrastrutture e una nuova accademia di volo unica in Svizzera.
Quello che ho cercato di fare è stato quello di prendere il concetto formativo e di addestramento che c'è all'interno di una compagnia aerea e portarlo a chi deve iniziare. E quindi siamo stati un po' tra i primi a intraprendere delle tecniche di addestramento basate su competenza che in pochissimi fanno.
La voce di Stefano Buratti, direttore di Aero Locarno. Allora, questo era il sommario di 6 di sera. Possiamo iniziare. Noi iniziamo, come detto, dalla ragazza di 15 anni proveniente da Gaza, arrivata ieri con la sua famiglia all'aeroporto di Lugano, ricoverata all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. È una dei 7 minorenni accolti dalla Svizzera per essere curati. Altri potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Noi abbiamo cercato di capire le sue condizioni e soprattutto quali cure sta ricevendo. Oggi al San Giovanni Umberto Gatti ha intervistato il dottor Giacomo Simonetti, che è primario dell'istituto pediatrico dell'ospedale cantonale. Allora sentiamo l'intervista.
La ragazza ha delle problematiche mediche che sono legate al conflitto in atto a Gaza e ha fatto un lungo viaggio nei giorni scorsi, dovendo uscire da Gaza con diversi mezzi, tra cui aereo, ambulanza poi da noi, ed è arrivata ieri sera qui da noi.
Dal punto di vista medico e personale, immagino che non le capiti spesso di avere pazienti con questa tipologia di trauma. Come viene affrontato?
Abbiamo delle conoscenze comunque per curare questa tipologia di pazienti. Ci sono degli aspetti che sono nuovi, ma che conosciamo già magari per altre tipologie di migranti, per esempio famiglie che entrano o minori non accompagnati che entrano dal confine sud verso Chiasso. Quello che è nuovo rispetto ad altri pazienti è la barriera linguistica. Questo è un aspetto che dobbiamo affrontare con degli interpreti, ma che conosciamo già da altre famiglie migranti o da minori non accompagnati. Sicuramente anche quello conosciamo già per i migranti è l'aspetto psicologico. Ecco, quindi questo è diverso rispetto al paziente che curiamo nella Svizzera italiana.
Come si gestisce questo aspetto psicologico nell'approcciarsi al paziente?
Ma penso che ci vuole un approccio prima di osservazione, prima di precipitarsi a subito volere fare domande o essere insistenti e così via. Bisogna guadagnarsi un pochettino la fiducia, c'è questa barriera linguistica e bisogna osservare in modo empatico per capire i bisogni che l'altro ha bisogno, che con la lingua stessa probabilmente non riesce ad esprimere in modo così chiaro come magari un paziente che parla la nostra stessa lingua o che appartiene alla nostra stessa cultura.
E come ente ospedaliero cantonale siete già pronti ad accogliere eventualmente altri pazienti provenienti da Gaza?
Allora, noi, come già detto, sappiamo che il cantone ha dato la disponibilità per 2 pazienti minorenni qui in Ticino, quindi fin dall'inizio noi abbiamo dato la disponibilità per accogliere 2 pazienti. In questo senso siamo pronti ad accogliere un secondo paziente. I dettagli sul secondo paziente non li conosciamo ancora.
Un'intervista di Umberto Gatti che mi ha raggiunto in studio, in diretta. Allora, Umberto, oggi hai incontrato anche i rappresentanti del cantone di Croce Rossa, ecco, che tra l'altro sono stati tra i primi a incontrare la ragazza ieri all'aeroporto. Ecco, cosa puoi dirci, che ambiente hai riscontrato, hai visto oggi?
Sì, sullo stato di salute della ragazza, sulla sua età e su come stavano in generale anche i parenti. Le parole usate a microfono, ma anche fuori, erano misurate e ridotte al minimo indispensabile, una posizione che vuole tutelare la sfera privata delle persone in questo momento di forte attenzione mediatica. Ci hanno raccontato però la procedura ordinaria di asilo che verrà seguita e i prossimi passi legati all'accoglienza della ragazza e della sua famiglia. A Renzo Zanini, capo dell'ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati del Canton Ticino, ho chiesto se l'aiuto fornito in questo frangente non sia un po' una goccia nell'oceano, vista la situazione umanitaria a Gaza.
Penso che questa sia una domanda di carattere piuttosto politico. Ho visto ieri il consigliere federale Nazio Cassis che diceva ognuno deve fare il passo che si sente di fare. La Confederazione ha deciso di fare un passo accogliendo 20 bambini, il Canton Ticino ha deciso di fare un passo accogliendone inizialmente almeno uno. Quello che dobbiamo fare dal mio punto di vista è fornire le migliori condizioni a queste persone per fare in modo che possano sentirsi al sicuro, salve e integrarsi con successo nella nostra società.
Umberto, non sono mancate in Svizzera alcune polemiche perché alcuni cantoni hanno rifiutato di accogliere queste persone, sollevando presunti problemi di sicurezza.
Sì, una questione che ho approfondito con Renzo Zanini, ecco la sua spiegazione.
Sono state fatte diverse verifiche da diversi enti in diverse fasi. Inizialmente Israele ha fatto delle verifiche per poter permettere alle persone di uscire dalla striscia di Gaza. In seguito diversi servizi, tra cui anche quelli della Confederazione, hanno svolto dei controlli di sicurezza che hanno permesso di garantire il fatto che le persone che arrivano non presentano problemi di questo tipo.
Ecco, non sono mancati i racconti di chi ieri ha vissuto in prima persona l'accoglienza della quindicenne, dei fratelli e della loro madre.
Sì, ieri erano presenti all'aeroporto di Lugano le autorità cantonali dell'ufficio richiedenti l'asilo, la segreteria di Stato della Migrazione e la Croce Rossa Svizzera, che si occupa della presa a carico in prima persona e che ieri è stato proprio il primo punto di contatto della famiglia, la direttrice della sezione del Sottoceneri, Deborah Banchini-Fersini.
Noi siamo andati all'aeroporto di Agno e abbiamo avuto un momento anche per mangiare qualche biscotto, per prendere confidenza.
Come sta la famiglia?
Direi abbastanza bene, considerata la situazione drammatica da dove scappano. Ieri sera erano molto molto stanchi e spaventati. Abbiamo cercato di farli trovare una situazione che ricordasse un po' casa, almeno con un'accoglienza calda. Abbiamo cenato insieme a loro, siamo stati coi bambini e si sono tranquillizzati.
Ora restiamo in Ticino perché ci sono stati momenti di tensione oggi a Lugano a margine di una manifestazione definita antifascista. Il corteo, composto da circa 300 persone, ha creato problemi di traffico, ma i numerosi passanti hanno anche assistito a uno scontro a distanza con un gruppetto antagonista, presumibilmente di estrema destra. In studio, con qualche dettaglio in più, mi ha raggiunto Veronica Alipi.
Sì, John, vale forse la pena fare una premessa. Noi non eravamo presenti, ma abbiamo potuto ricostruire quanto successo attraverso dei video che ci sono giunti e anche delle testimonianze dirette di chi era in città a quell'ora. Allora, la manifestazione è partita attorno alle 14 da Besso. Il titolo era Antifascismo è solidarietà e libertà. Un invito a riprendersi le strade di fronte al diffondersi di razzismo e sessismo e in supporto alla causa palestinese. Questo è un tema che è subito risuonato nei discorsi al megafono.
Commerci e questioni economiche lucrano sul genocidio del popolo palestinese. Come possiamo non parlare oggi di sionismo? A 2 anni.
già nel primo pomeriggio il corteo, seguito tra l'altro da un imponente dispositivo di polizia, ha portato al blocco di alcune strade in centro. Poi attorno alle 16, proprio davanti alla pensilina dei bus in pieno centro, dunque, davanti al corteo sono apparse una ventina di persone vestite di nero e incappucciate che hanno cominciato a intonare slogan come fossero cori da stadio. Questo gruppetto antagonista, come avete sentito, ha minacciato i manifestanti e poi ha acceso e lanciato alcuni fumogeni tentando il contatto con il corteo. Questa azione di disturbo è durata pochi minuti, causando sconcerto e anche un po' di apprensione tra i passanti.
Passiamo alla politica nazionale ora. L'UDC compatta le file a Vimmis nel canton Berna e chiede alla base di impegnarsi per la libertà, l'indipendenza e contro gli accordi con l'Unione Europea, tema centrale dell'Assemblea dei Delegati. Il maggior partito in Svizzera si prepara a una lunga campagna in vista del voto che non si terrà prima di 2 anni e per raccogliere forze e mezzi finanziari l'UDC si dimostra molto creativa, come sentiamo nel servizio di Luca Beti.
1000 Andreas Abbey di solito vende mucche all'asta. Oggi invece l'ex consigliere nazionale bernese dell'UDC ha venduto 3 vasetti di miele da 0,5 chilo. Sull'etichetta 2 api che imbracciano, una alabarda. Prezzo di vendita tra i 1200 e i 2000 franchi a vasetto. Il ricavato servirà all'UDC per finanziare la campagna contro i cosiddetti bilaterali 3, una battaglia che il partito si prepara a combattere quasi da solo. Nella palestra scolastica di Vimmis, alla base dell'UDC, è stato illustrato il contenuto del pacchetto negoziale, indica Marcel Dettling, presidente del partito. L'accordo conta più di 2000 pagine che alcuni consiglieri nazionali si sono presi la briga di leggere con puntiglio. Ma tra la base, il messaggio è passato. C'è qualcuno che nutre ancora dei dubbi sul no dell'UDC? La sala è una sorta di termometro dell'umore della base. Ai nostri microfoni, le delegate e i delegati di Berna, Uri e Vallese non hanno alcuna esitazione. Il loro è un no netto, una difesa decisa, con le unghie e coi denti, contro un accordo che definiscono di sottomissione. E in sala c'era anche il padre di tante battaglie, Christoph Blocher, che a 85 anni si lancia ancora nella mischia.
Vor 30 Jahren waren Otto Fischer und ich allein, als wir begonnen haben.
L'ex leader dell'UDC ricorda che a lottare contro l'ingresso della Svizzera nello spazio economico europeo all'inizio erano in 2, lui e Otto Fischer, allora direttore dell'Unione Arti e Mestieri. Oggi, a oltre 30 anni di distanza, continua, la base è molto più ampia e il partito decisamente più compatto.
Geschätzte Damen und Herren, überall wo dieser Vertrag herrscht, wird aufgespielt.
Ora a guidare la lotta c'è Marcel Dettling, che prima infilza con la punta della alabarda l'accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea, sventolandolo come un trofeo, e poi invita la base a scendere in campo per difendere la libertà e l'indipendenza del paese.
Sì alla libertà, sì alla libertà, cia alla Svizzera, cia alla Svizzera, ja! Zur freien und unabhängigen Schweiz. Danke vielmals.
Ribassi ai premi di Cassa Malati. Il tema torna nell'agenda politica un mese dopo l'approvazione in Ticino delle 2 iniziative cantonali sul tema. Stavolta è il Partito Socialista Svizzero a rilanciare la discussione. Il congresso riunito oggi a Sursee ha approvato il lancio di un'iniziativa popolare che chiede di legare i premi al reddito. Ce ne parla da Sursee, appunto, Gianluca Olgiati.
Il Partito Socialista non molla la presa. Poco più di un anno fa era stata bocciata la sua iniziativa che chiedeva che nessuno pagasse più del 10% del reddito per i premi. Nel frattempo i premi continuano ad aumentare, nel frattempo la proposta ha trovato una maggioranza in Ticino. Ecco dunque la nuova ricetta socialista. Ribassi sui premi per la maggioranza della popolazione, rincari per i ricchi. L'idea piace alla base.
Ich bin sehr dafür, weil die Prämien werden immer höher.
Ich pense que c'est une bonne idée, je crois que ça fait partie des grandes préoccupations de la population.
Premi sempre più onerosi, giusto puntare su questa iniziativa secondo Pauline Schneider, delegata da Neuchâtel. E Peter Fessler da Lucerna aggiunge: il Ticino ha appena approvato una misura simile, così anche voi. Ora bisogna farlo sul piano nazionale.
Also, ich denke mir, das muss kommen, schweizweit.
Il momento politico sembra essere favorevole, lo sa bene Mattea Maier, co-presidente del PS svizzero.
Die Prämien explodieren Jahr für Jahr.
Premi che esplodono di anno in anno. Per Mattea Maier è ora di sgravare anche le economie domestiche con un reddito medio, che oggi non approfittano dei sussidi di cassa malati, come con premi legati al reddito.
Bis zu 85% der Menschen werden mit unserer Initiative entlastet.
Il che significa, secondo la consigliera nazionale, che l'85% della popolazione approfitterebbe di riduzioni sui premi. Per i minori di 18 anni l'assicurazione di base sarebbe gratuita, mentre il rimanente 15% di ricchi dovrebbe pagare di più, anche se ci sarà un limite massimo. Cosa se ne dice al tavolo dei delegati dal Ticino? L'ex consigliere nazionale e medico Franco Cavalli.
Fondamentalmente penso che sia positiva. Non è perfetta perché per esempio non tocca il problema delle franchigie, però chiaramente un'iniziativa popolare per la classe media, un po' come quella che abbiamo avuto in Ticino per il 10%.
Spettatrice interessata alla consigliera federale del PS, Elisabeth Baumschneider, responsabile in governo della sanità.
Moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de diminuire les coûts de la santé.
Per lei la priorità al momento è quella di ridurre i costi della sanità, dai quali dipendono i premi. E questa rischia di essere anche la critica dei contrari all'iniziativa. Non agisce all'origine del problema, l'aumento dei costi.
Non, parce que c'est pas son but.
No, non è questo il suo scopo, riconosce il consigliere agli stati Baptiste Urny, che però lascia intendere le iniziative socialiste sul tema non finiscono qui. Si lavora sui costi e assieme ai sindacati sta per tornare anche una vecchia rivendicazione, quella di una cassa malati unica.
Gianluca Olgiati da Sursee. Ora passiamo alla cronaca internazionale, perché sono giorni decisivi per i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Allora, oggi in Malaysia sono cominciati nuovi colloqui commerciali tra i due paesi. Al centro i chip, le terre rare, il petrolio russo. In arrivo a Kuala Lumpur anche Donald Trump per dare il via al suo viaggio in Asia. Allora, nei prossimi giorni il presidente americano vedrà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud e non è da escludere un incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Allora, Lorenzo, qual è la posta in gioco tra Washington e Pechino e cosa ci si aspetta dall'incontro fra Trump e Xi?
E la posta in gioco è davvero alta, perché Stati Uniti e Cina sono chiamati a negoziare una de-escalation dopo le ultime tensioni, anche per tutelare l'incontro fra Trump e Xi Jinping di giovedì prossimo in Corea del Sud, prima del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico. I colloqui di oggi sono stati definiti molto costruttivi, si riprende domani mattina, e Washington chiede l'aumento degli acquisti di soia, che la Cina, principale importatore, ha interrotto, e un passo indietro sulle restrizioni per la spedizione di terre rare. Pechino vuole invece la cancellazione dei nuovi dazi aggiuntivi del 100% annunciati per il 1 novembre e la rimozione degli ultimi divieti all'export di chip e software tecnologici. Si discuterà anche delle tasse reciproche su porti e navi e poi dell'ultimo grande problema, cioè la minaccia di sanzioni secondarie per le importazioni di petrolio russo. 4 delle principali compagnie petrolifere cinesi hanno già sospeso gli acquisti via mare, da sottolineare che lo stop riguarda solo una parte dell'import e soprattutto per la Cina non è un impegno politico. Come già accaduto sul petrolio iraniano, Pechino cercherà anzi contromisure per aggirare le sanzioni a partire dall'aumento degli acquisti non ufficiali via intermediari. Prima di partire per la Malaysia, Trump ha detto comunque di aspettarsi un buon accordo. Insieme a Xi potrebbe annunciare la cancellazione o sospensione dei nuovi dazi, ma sul resto è difficile immaginarsi svolte, perché la Cina non intende rimuovere il sistema di licenze per l'export di terre rare, al massimo darà garanzie sul loro rilascio. Ecco, di certo entrambi i leader cercheranno di mostrarsi vincitori, ma sarà molto complicato trasformare la possibile nuova tregua in una pace duratura.
Nel suo viaggio Trump vedrà anche diversi altri leader asiatici. Quali sono i suoi obiettivi e quanto è realistica la possibilità di un incontro con Kim Jong-un?
Dunque, in Malaysia Trump parteciperà al summit dell'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, prenderà parte alla firma di un accordo di pace tra Thailandia e Cambogia dopo gli scontri armati al confine, attese anche diverse intese commerciali, e sarà interessante vedere quanto Trump spingerà per clausole anticinesi in una regione chiave per le triangolazioni di merci di Pechino. Martedì in Giappone, colloquio con l'ultranazionalista Saneta Kaichi, nominata premier meno di una settimana fa, Trump dovrebbe fare pressioni per un aumento esponenziale delle spese militari. Takaichi ha già annunciato di voler anticipare il superamento del 2% del PIL, ma se Trump insisterà sul target tra il 3 e il 5% si rischierebbero frizioni. Attenzione anche all'import di gas russo, che rappresenta ancora il 10% dell'approvvigionamento giapponese. Da mercoledì a venerdì Trump sarà poi in Corea del Sud, oltre il faccia a faccia con Xi ci sarà un colloquio col presidente Lee Jae-myung, anche qui in agenda spese militari e un potenziale accordo che consentirebbe a Seul di arricchire l'uranio, ufficialmente per ragioni civili, ma in Corea del Sud si parla sempre più spesso di un possibile sviluppo di armi nucleari anche per tutelarsi dall'instabilità dell'alleanza con Washington. E poi c'è Kim Jong-un, che Trump ha manifestato il desiderio di incontrare. Oggi, appena prima di partire, ha definito la Corea del Nord una sorta di potenza nucleare, e si tratta proprio di quella legittimazione dell'arsenale che Pyongyang ha fissato come precondizione al dialogo. A Seul si ritiene possibile un breve incontro nella zona demilitarizzata tra le due Coree, come è successo nel 2019. Diversi osservatori credono però che, come allora, se l'incontro si farà davvero sarebbe un momento storico per foto e video, forse meno per i suoi contenuti.
Andiamo in Sudan, dove la guerra civile ha ripreso soprattutto nella capitale Khartoum. Per il quinto giorno consecutivo, infatti, l'esercito paramilitare delle forze di supporto rapido sta bombardando la città con i droni, città che è tornata dallo scorso marzo nelle mani del governo. Gli attacchi si concentrano soprattutto sulla zona dell'aeroporto internazionale, dopo l'annuncio da parte del presidente Al-Barun di una prossima riapertura. La cronaca del nostro collaboratore è di Freddy Del Curato.
Era tutto pronto a Khartoum martedì scorso per la riapertura dell'aeroporto internazionale, annunciata dal governo come un segnale di fiducia nella ripresa della vita e dell'economia nel centro nevralgico del paese. Di fatto un solo volo di una compagnia locale nazionale, la Badr Airlines, ha avuto il coraggio di atterrare in mezzo alle esplosioni, dopodiché la direzione dell'aeroporto ha fatto sapere che le operazioni erano state interrotte. Da allora ogni giorno gli attacchi dei droni delle forze di supporto rapido si susseguono senza tregua e non è ancora chiara la portata dei danni alle strutture dello scalo. Il leader dell'esercito paramilitare, Mohamed Dagalo, è anche apparso in video dichiarando che qualsiasi aereo che decollerà alla volta di Khartoum, anche dall'estero e anche quelli che dovessero portare aiuti umanitari, sarà un loro obiettivo. Secondo le Nazioni Unite, in questi giorni gli antagonisti dell'esercito nazionale non si sono limitati a bombardare la zona dell'aeroporto, ma hanno anche colpito dighe e infrastrutture elettriche nella regione del Nilo Azzurro e nella città centro-orientale di Sennar, causando interruzioni di corrente su vasta scala. I bombardamenti non fanno che aumentare il numero degli sfollati, che dopo 2 anni e mezzo dall'inizio di questa guerra ha già oltrepassato i 12 milioni, di cui un terzo sono dovuti fuggire dal loro paese e che si aggiungono alle migliaia di morti. Numeri drammatici che non hanno eguali nel mondo, come quelli dell'emergenza umanitaria, con almeno 30 milioni milioni di persone bisognose di assistenza alimentare, soprattutto nel Darfur, la regione sud-occidentale conquistata dall'esercito paramilitare. Nel capoluogo del Darfur, El Fasher, che un tempo contava 1.200.000 abitanti, secondo la FAO sui 400.000 rimasti dopo le tante vittime e l'esodo di chi è riuscito a scappare, 3 bambini al giorno muoiono di fame.
E noi adesso andiamo proprio in Darfur, che è l'epicentro del dramma umanitario. In questi mesi la situazione è diventata particolarmente drammatica nella città di El Fasher, posta sotto assedio ininterrotto da oltre 6 mesi. Matteo Burkhardt ha raggiunto al telefono Muna Anebali, operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere, che si trova nella città di Tawila, a soli 50 chilometri da lì, e per questo uno dei principali luoghi in cui arrivano i rifugiati.
La situazione umanitaria a Tawila è molto critica e non ci sono aiuti sufficienti per sostenere la popolazione bisognosa. Ci sono circa 800.000 sfollati che sono arrivati da Al-Fasher in diverse ondate e questo numero aumenta giorno dopo giorno perché nuovi sfollati arrivano quotidianamente a Tawila.
Quali sono i bisogni primari della popolazione?
I bisogni sono davvero quelli vitali e primari: l'acqua, il cibo, la sicurezza e la salute. L'acqua è sicuramente il bisogno più grande. Solo una persona su 5 ha accesso a una quantità sufficiente di acqua, e con sufficiente intendo 20 litri al giorno. È veramente la quantità minima per bere, cucinare e lavarsi.
Ma anche la mancanza di cibo è un problema cruciale. Il più alto tasso di malnutrizione si registra fra i bambini con meno di 5 anni. Dei bambini fuggiti negli ultimi giorni da Al-Fasher, 3 su 4 sono malnutriti.
Certains enfants étaient dans un état tellement d'épuisement, de déshydratation et de malnutrition.
Alcuni bambini erano in uno stato di tale esaurimento, disidratazione e malnutrizione da non essere nemmeno in grado di nutrirsi da soli. C'era un bambino sdraiato da solo su una barella a cui ho dato acqua e un sacchetto di noccioline, ma non era nemmeno in grado di nutrirsi da solo.
Donc ouvrir moi-même le sachet et lui donner petit à petit à manger et à boire jusqu'à ce qu'il récupère un petit peu de force.
Allora ho dovuto aprire io il sacchetto e dargli da mangiare e da bere a poco finché non ha ripreso un po' di forze, e questo mi ha davvero segnata perché ho dovuto fare tutto da sola per 10-15 minuti perché era così debole che non ce la faceva.
Un altro grosso problema riguarda le latrine, alle quali il 90% della popolazione non ha accesso. E questo ha gravi ripercussioni sull'igiene e sulla diffusione delle malattie.
Abbiamo ricevuto in totale più di 5.000 pazienti durante una grave epidemia di colera. C'è stata poi anche un'epidemia di morbillo.
Ma anche l'assedio di Al-Fasher e i costanti attacchi militari nella regione causano molti feriti e sfollati.
C'è la malnutrizione, ma anche le ferite, e tra queste molte sono ferite da arma da fuoco e infette. A Tawila c'è un solo ospedale con 200 posti letto, gestito da Medici Senza Frontiere. 200 posti letto per 800.000 sfollati. La mancanza di accesso alle cure impedisce ai pazienti di essere ricoverati tempestivamente e quindi arrivano con ferite da arma da fuoco o ferite infette vecchie di 5-10 giorni. Questo ci costringe per esempio a eseguire amputazioni salvavita.
Per questi motivi la situazione umanitaria a Tawila e in tutto il nord Darfur è tanto grave quanto quella nella città assediata di Al-Fasher. C'è però qualcosa che spinge gli operatori umanitari ad andare avanti e a continuare ogni giorno ad aiutare la popolazione sudanese.
Questi massicci afflussi di sfollati o anche l'assistenza quotidiana ci motivano a continuare. Sappiamo che non hanno altro modo di essere aiutati. Qui ci siamo solo noi e questo ci dà forza. D'altra parte il nostro gruppo è ancora molto molto reattivo e c'è una buona intesa tra noi. Per questo tutto quello che facciamo riusciamo ancora a farlo con gioia.
Allora, chiudiamo questa edizione tornando nella Svizzera italiana in Ticino. Allora, decollare la prima volta dall'aeroporto di Locarno con il sogno di atterrare dall'altra parte del mondo. In pochi anni la scuola per piloti ILO Swiss Academy è cresciuta e oggi ha inaugurato la sua nuova casa. Ogni anno vengono formati circa 120 nuovi piloti che vanno a lavorare per le principali compagnie di linea del continente. Per noi li ha visitati Christian Gilardoni.
Le aule odorano di vernice e sono ancora spoglie durante il giro col direttore di Aero Locarno, Stefano Buratti.
Sulla sinistra sono tutte aule di preparazione al volo, quindi aule briefing. Quattro con una lavagna multimediale interattiva e poi c'è eco perché è ancora sistemato. Tavolo, sedie e poi qua ci sono i vari pannelli degli aerei in su, come i vari cockpit degli aerei per vedere come volano. Attualmente sono simulatori di due tipi. Abbiamo un simulatore di un bimotore di addestramento, uguale a quello che vogliamo, per intenderci è questo, che è un simulatore abbastanza basico, è l'Alsim, il classico Assimilia 42. E questo invece è un simulatore professionista di Boeing 737. Tra l'altro le foto che vedete sono state scattate dai nostri allievi, quindi non sono state foto comprate o meno, ma scattate in volo, perché comunque lo scenario è stupendo quando voli. E quindi abbiamo deciso di prenderne molte di taglio, come se fossero delle istantanee.
La formazione dura un anno e mezzo e costa 100.000 franchi e in tutto la scuola ospita circa 250 allievi a volta, tra chi è al primo anno, chi è al secondo e chi segue delle formazioni brevi. Ed essere ammessi è difficile, vengono rifiutati due ragazzi su tre. Tanta richiesta per un lavoro che, come molti, è peggiorato di anno in anno.
Il mito che potrà esserci in un futuro, che il pilota, bello, giro il mondo, un sacco di donne, un sacco di soldi, accantonatevelo, ok? Io piloto un jet privato e quindi secondo me ci sono ancora dei buoni benefit nell'aviazione privata, perché comunque non voli così tanto e ti godi anche i posti dove vai, ma la maggior parte dei piloti fanno minima, quindi decollano, fanno New York, arrivano a New York, 24 ore dopo stanno facendo New York-Zurigo, arrivano a casa tre giorni e poi ripartono. Uno dei nostri istruttori, che è comandante in Swiss, mi diceva che quando facevano Zurigo-Miami, fino a poco tempo fa andavano tre piloti e stavano due giorni. Adesso vanno due piloti e stanno un giorno. E anche poi gli stipendi sono raramente fissi, ma sono vincolati a quanto volo fai. E quindi ti fanno volare al massimo legale delle ore su base annuale e ti pagano su questo.
Il successo della scuola si riflette sulla flotta. Dai 22 aerei attuali, entro fine 2026 si arriverà a 39. Come si integra questa espansione con le vicine bolle di Magadino e con la popolazione a livello di inquinamento e rumore?
Un aeroplano di ultima generazione consuma, rispetto a un aeroplano che c'era della prima Aero Locarno di 7 anni e mezzo fa, meno della metà del carburante, a parità di minuto di volo. Quindi è sicuramente molto più ecologico dal punto di vista del consumo e i motori non sono più i motori degli anni 90 o 2000. Poi, comunque un aeroplano inevitabilmente del rumore lo comporta e probabilmente qualche fastidio lo crea.
E su questo servizio si conclude 6 di sera, preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini parlerà, tra le altre cose, di una interessante mostra che si può visitare alla Pinacoteca Zuss di Rancate. Mi permetto di ricordarvi che stanotte scatterà l'ora solare, dunque potrete portare indietro le lancette di un'ora e riposare un'ora in più. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e passo il microfono allo sport. A domani.